Nella vita del Signore Gesù Cristo, nel suo ministero terreno, vi sono certamente dei momenti di gloria. Tutto il suo percorso che il Signore Gesù ha dovuto, diciamo, in qualche modo affrontare qua giù, ecco, vi sono dei momenti di gloria, è stato in qualche modo caratterizzato da questi momenti. L'abbiamo ascoltato questa mattina, l'annuncio che il Signore ha fatto attraverso il suo angelo alla Vergine Maria, quindi la nascita del Figlio di Dio, e sappiamo che essa, adombrata della gloria di Dio, ecco, adombrata dello Spirito Santo, assistita dallo Spirito Santo, poi abbiamo ancora altri momenti di gloria. È il momento della nascita, e che in questi giorni, come sapete, siamo ormai alle porte, mancano pochi giorni al giorno 25 di dicembre, il giorno, ecco, della nascita del Signore Gesù Cristo, che la tradizione, ecco, nei secoli poi ha consolidato, e che tutta la cristianità si sta preparando alla celebrazione di questo giorno. E al Luca capitolo 2 abbiamo qui la manifestazione della gloria di Dio. I pastori ebbero ad ascoltare il canto di gioia degli angeli perché, ecco, è nato il Figlio di Dio. Un altro momento della gloria del Signore Gesù Cristo è durante il battesimo, quando la voce dal cielo, la voce del Padre, disse: questo è il mio diletto figliuolo nel quale io mi sono pienamente compiaciuto. Ascoltatelo, ecco l'imperativo, ascoltatelo. Un altro momento della gloria di Gesù è quello del monte della trasfigurazione, Matteo capitolo 17, quando è detto dall'evangelista Matteo che il Signore fu trasfigurato in una luce abbagliante. Tutta la sua persona era candida, era diventata risplendente, mille volte più del sole. E qui abbiamo anche dei testimoni oculari e testimoni auricolari di fronte a questa gloria del Signore. Tanto è vero che questa manifestazione della gloria di Dio sul monte della trasfigurazione lasciò nella mente dell'apostolo Pietro un'impressione talmente forte, talmente impressionante, che egli lo riporta nella sua epistola. Ecco, un piccolo mini evangelo, quando il Signore Gesù fu trasfigurato nella gloria sul monte. Poi abbiamo la resurrezione, un altro momento della gloria del Signore. E poi l'abbiamo qui, ecco, in Apocalisse capitolo 19, che abbiamo letto questa mattina, alle nozze dell'agnello. Ecco, la gloria del Signore che qui viene dimostrata e spiegata in tutta la sua potenza. La sposa è preparata, perché se il Signore Gesù Cristo nell'ascensione è tornato al Padre per preparare la casa, lo Spirito Santo ora sta preparando la Chiesa sulla terra per il cielo. Doppia preparazione. È anche una preparazione della lode al Signore, perché questa lode continuerà, proseguirà eternamente, eternamente nel cielo, alla sua presenza. Un'eternità finisce e ne inizia un'altra. L'altra eternità finisce, se si possa parlare in questi termini, e inizia un'altra eternità di lode alla presenza del Signore. E qui nel testo, ecco, torniamo al nostro testo, per chi studia la dottrina dell'ispirazione divina, ecco, allora deve sicuramente avere davanti dell'ispirazione divina per opera dello Spirito Santo, grazie alla quale noi abbiamo la Bibbia, la parola di Dio tra le mani, quindi possiamo leggere, Ecco, due aspetti molto importanti. Il primo aspetto è la traduzione, cioè che questa parola di Dio è stata tradotta, sappiamo molto bene, no? Dalle lingue originali, dalla lingua ebraica, poi in parte anche la lingua aramaica, poi anche il greco del Nuovo Testamento, che grazie a degli uomini preparati dal Signore, noi abbiamo per esempio la Bibbia in italiano, grazie al grande lavoro fatto dal Giovanni Diodati, riformatore, e grazie a questa traduzione dall'ebraico, poi aramaico, il greco in italiano, noi abbiamo la parola del Signore. E questa è un'opera di traduzione, fatta appunto da questi uomini guidati, certamente illuminati, assistiti, diciamo, dallo Spirito di Dio. E quindi questa traduzione oggi è chiaramente accessibile in italiano, magari in latino, in francese, in tedesco, in tante lingue noi possiamo leggere la parola di Dio, la parola del Signore. Ma c'è un altro aspetto anche molto importante, oltre alla traduzione, vale a dire la trascrizione. Cosa vuol dire trascrizione? La trascrizione allora vuol dire che non tutti i termini, non tutte le parole dell'Antico Testamento in ebraico sono state tradotte, ma alcuni termini, per esempio, sono stati semplicemente trascritti, cioè portati di sana pianta dall'ebraico, magari, ecco, in greco e poi in italiano. Ecco perché vi dico tutto questo, perché stiamo arrivando, diciamo, al punto. E qui nel testo che noi abbiamo letto ci sono due termini, due parole che sono state trascritte, così come esse erano nell'ebraico, poi nel greco, passati anche in italiano. Voi sapete che una delle caratteristiche dell'evangelista Giovanni, quando scrive il quarto evangelo, come qui è ripetuto molte volte nell'Apocalisse, il verbo scrivere, no? Dice scrivi, 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 quante volte è detto scrivi? Ecco, l'apostolo Giovanni, che scrive l'evangelo, ad un certo momento dice nel suo evangelo, per esempio, quando parla del maestro, e dice rabbi, che tradotto o interpretato vuol dire maestro. Quando ancora più avanti, quando i discepoli incontrano il Signore, uno dei discepoli dice abbiamo incontrato, abbiamo trovato il Messia, e qui Giovanni vuole tradurre, dice che tradotto o interpretato, come dice Diodati, vuol dire, ecco, il Cristo. E poi alla fine del Vangelo, quando Maria riconosce in Gesù Cristo, diciamo, il maestro, lo chiama Rabuni, che vuol dire, ecco, dall'ebraico, lui che lo traduce, che vuol dire mio maestro, maestro mio. Ecco. Invece vi sono poi dei termini che non sono tradotti, ma che sono semplicemente trascritti, che passano, diciamo, da una lingua all'altra, che cambia semplicemente l'alfabeto, no? E una di queste, questi termini è proprio alleluia. C'è amen, amen, tutte le lingue. Voi dovunque andate, anche, diciamo, nelle tribù più sperdute, che leggono la parola del Signore, voi sentite amen, ma anche la parola alleluia. E alleluia è un termine che l'apostolo Giovanni attinge direttamente, ecco, dai testi dell'Antico Testamento, dove l'apostolo, diciamo, qui nell'Apocalisse attinge un materiale veramente immenso, abbondante, quando scrive l'Apocalisse lo attinge proprio dall'Antico Testamento. Ecco, questo, diciamo, da sottolineare. Ma cosa vuol dire alleluia? Ecco, questa mattina è stato, diciamo, detto qualcosa su questo termine alleluia nella introduzione. Ma cosa vuol dire alleluia? Che noi ripetiamo nei nostri canti, nella nostra raccolta, molti canti sull'alleluia, che viene ripetuto anche molte volte, soprattutto diciamo nei salmi. La parola alleluia, ecco, è una parola che mette insieme, che lega insieme due parole. Si può dire una parola che strettamente, c'è un matrimonio in questa parola, ecco, che sta a significare alleluia, lodate, e poi ya, che è la forma abbreviata del nome di Dio, Yahweh. Quindi alleluia, che è plurale di Allel, che vuol dire lodate, e poi Yah. Questo per sottolineare, diciamo, bene questa trascrizione. Se il Signore in qualche modo ha stabilito questo, che dei termini non sono stati tradotti come altri termini, è perché il Signore vuole attirare tutta quanta la nostra attenzione. Perché il Signore vuole attirare l'attenzione sulla solennità di questi termini. Ci fa quasi sorridere, sembra quasi che stiamo cavillando e facendo, no, diciamo, dei cavilli su dei termini. Ma qui si tratta della parola di Dio. È anche un termine alla sua importanza, perché questo termine coinvolge tutta quanta, ecco, la vita cristiana, l'attività anche del, diciamo, del credente, insieme ad Amen. Un secondo elemento è che questa parola alleluia, ecco, è ripetuta per ben quattro volte, ripetuto nel testo, solo 10 versetti, questa parola è ripetuta 4 volte, alleluia. Ecco. E qui allora l'Apostolo Giovanni descrive come nel cielo, ecco, ci sono, penso, 3 cori che vengono a esplodere e a cantare, ecco, la lode al Signore, una folla immensa, poi 24 anziani con le 4 creature, e poi ancora una folla ancora molto più grande, che stanno qui a cantare, ad esultare, ecco, alleluia. E che neanche, diciamo, non so se avete ascoltato qualche volta il Messia di Handel, no? Che la conclusione di questa opera veramente straordinaria, no? Conclude con alleluia che dura parecchi minuti, non solo diciamo, un minuto, ma parecchi minuti. La grande opera che quest'uomo di Dio ha anche composto, no? Con delle note musicali. Ma qui abbiamo veramente una forza, no? Di esaltazione, di lode al Signore in queste 3 corali, possiamo dire, che rispondono l'uno all'altro dicendo alleluia. Questo è, diciamo, molto importante, e qui sottolineato, 24 anziani che qui stanno a significare, diciamo, la completezza, il popolo intero del Signore, la Chiesa nella sua, diciamo, nella sua globalità. 12 dell'Antico Testamento, i contatori, diciamo, dell'Israele, e poi i 12 del Nuovo Testamento, i 12 apostoli, i servi del Signore, tutta quanta, ecco, la Chiesa completamente unita, tutti i servi di Dio, gli eletti di Dio, che esplodono in questa esultanza di alleluia. E poi le quattro creature che qui si rappresentano. Abbiamo ascoltato nella introduzione questa mattina del Salmo 150, no? Tutto il creato, l'universo, tutti i corpi celesti, l'Eterno degli eserciti, tutte le galassie, tutte le stelle, tutti i mondi, quelli che conosciamo e quelli che non conosciamo, quelli più remoti, tutta quanta la creazione, l'universo intero, senza esclusione di neanche una particella di questi corpi celesti prendono parte all'alleluia, all'esultanza, alla gioia di manifestare a Dio la lode, perché sono opere sue. E poi ancora qui una grande, vuole ripetere ancora un'immensa folla che non finisce mai, diciamo, nella lode al Signore. E credo che questo abbia in qualche modo sottolineato, no, con una certa evidenza questa, diciamo, questa caratteristica, attingendo dall'Antico Testamento. Noi abbiamo meditato, mi pare, qualche salmo, perché la parola alleluia, i cosiddetti salmi di lode o i salmi alleluiatici, ecco, che ci sono alcuni, per esempio, che iniziano con alleluia e finiscono con alleluia, la prima riga e poi l'ultima riga, proprio per sottolineare con forza, no, questo invito alla luce. Salmo 104, 105, 106, 111, 112, 113 e via via fino al numero 150 che conclude il Salterio, che conclude tutta quanta la raccolta, diciamo, dei salmi. Questo è, in qualche modo, Giovanni evidentemente era un attento lettore dell'Antico Testamento e anche dei Salmi, che sottolinea. Che cosa allora significa lodate il Signore? Credo che un primo elemento da sottolineare che è un imperativo. Cosa dice? Abbiamo detto prima, il significato letterale, no, proprio del termine alleluia. Lodate è un imperativo che viene niente meno che da questa voce possente, che viene dal Signore, viene dal Dio Onnipotente, questa voce forte, no? Che vuole in qualche modo scuotere, risvegliare in qualche modo le coscienze per invitare alla lode. È un invito di lode, ma più che altro è anche un imperativo. Lodate l'Eterno, perché questa è la sua, diciamo, volontà. Quindi è un imperativo. E non so se in questi giorni che stanno facendo tutti i preparativi per celebrare, lodare il nostro Signore per averci donato il Signore Gesù Cristo, il suo unigenito figlio, che un giorno si è incarnato, ecco, e che la Vergine Maria ebbe questo grande favore, in questi giorni si stia lodando il Signore, o si loderà il Signore del Natale. Ma qui c'è un imperativo, qui c'è un comando, qui c'è un comandamento del Signore, quello di lodare il Signore. E senza dubbio si sta lodando tutt'altro che il Signore del Natale. Si sta facendo, diciamo, tutt'altro che celebrare il Signore. Credo che questo è un primo ammonimento, una prima esortazione che questa mattina ci viene dalla parola del Signore, ma anche noi, come abbiamo detto prima, come Chiesa. Se il Signore vuole una Chiesa come Egli vuole, secondo il suo progetto, il Signore vuole anche che nella Chiesa ci sia la lode come Lui la vuole, come Lui l'ha comandato, con le sue regole, con la sua parola, con le sue, diciamo, con la sua volontà, con le sue indicazioni e con i suoi imperativi. Quindi non è un optional, non si tratta qui di dire va bene, diciamo sì, no, forse oggi o forse domani, una settimana, qui c'è un imperativo, perché questo è il significato letterale della parola alleluia. Allora credo che un altro elemento che possiamo sottolineare, abbiamo detto che questa parola alleluia è una parola composta, perché mette insieme, rilega di una unione indissolubile, unificando questi due termini in una sola parola alleluia, e il tutt'uno diventa alleluia, il tutt'uno diventa una lode, diciamo, al Signore. Credo che un secondo elemento è che se lo Spirito Santo nella ispirazione delle Sacre Scritture ci ha voluto indicare e metterci davanti questa formula, è per una ragione anche ben precisa. Non dice qui lodate Dio, ma lodate Yahweh, che è il nome personale appunto di Dio. Non si tratta dunque di un Dio che è il nome comune, diciamo, di tante divinità, ma si tratta del nome personale di Dio. È il nome con il quale egli si è dato a conoscere ai suoi servitori, che egli si è dato a conoscere al suo popolo eletto, che egli si è dato a conoscere, e che gli altri popoli conoscevano il nome dell'Eterno di Yahweh come il suo popolo. È un nome dunque personale. E questo sta a significare allora che il Signore non è insensibile e indifferente alla nostra lode. E pensiamo che quando lodiamo il Signore, Dio sia probabilmente assente, o Dio, come diceva Elia nel voler ironizzare gli adoratori di Baal, che non conoscevano neanche il nome del loro Dio, perché lei aveva imparato, stava ancora imparando a conoscere il nome personale, ecco, di Dio. Probabilmente Dio è in viaggio, o forse è sordo, forse non ascolta, o probabilmente è impegnato da qualche altra parte, diciamo, della terra. No, niente affatto. Questo è un elemento che bisogna sottolineare, questo Dio che si è rivelato a noi con il suo nome, non con un nome Dio comune. A volte dice Dio come ente supremo, Dio come, diciamo, in qualche modo un essere infinitamente superiore a noi. No, qui il Signore si rivela a noi nella lode anche con il suo nome personale, Yahweh, colui che, diciamo, poi viene nella persona e nell'incarnazione del Signore Gesù Cristo. Ecco, questo è un altro elemento che bisogna sottolineare. Credo che sbagliamo quando noi pensiamo che la nostra lode non sia poi tanto presa in considerazione da Dio. No, il Signore ci tiene. Come che ci tiene? Egli è sensibile alla nostra lode, tant'è vero che comanda, dà un imperativo bello forte, no? Lodate chi? Non un Dio qualsiasi, non il Baal dell'Israele antico, non le varie, diciamo, idolatrie, non le altre cose, non le cose marginali attorno al Natale, non il presepe, non il Babbo Natale e neanche, diciamo, Maria, ma al centro, ecco, c'è il nostro Signore. Credo che abbiamo ancora qualche elemento, perché è parlato qui anche, no, del senso profondo della parola Alel, che viene anche, diciamo, il senso, perché a volte le parole danno delle idee, il senso, diciamo, perché qui ci sono due sensi, no, come ci spiegano gli ebraisti, è quello di brillare, il primo senso, brillare, viene da una, diciamo, da una radice del termine, che è quello di brillare. Allora, se questo primo senso che ci dà l'idea di brillare, di splendore, di gloria, allora sta dunque a significare che il nome del Signore deve brillare di splendore e di gloria. Questo era un titolo, per esempio, che si era dato l'imperatore babilonese al capitolo 14 di Isaia, dove è parlato della stella del mattino, astro lucente. Ebbene, qui c'è proprio la radice, ecco, della parola alleluia. Qualcosa che fa brillare, qualcosa che brilla, è qualcosa che risplende, qualcosa che emana luce e brilla. Allora, se è questo uno dei due sensi, che cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra vita, la nostra lode, le nostre opere, le nostre professioni di fede devono brillare e gloria a Dio. Vale a dire che al centro della lode c'è il Signore e che deve risplendere nel suo carattere, in quello che Egli è, il Signore l'Onnipotente, in quello che Egli ha fatto, fa e farà, e in quello che sono le sue parole e la sua volontà. Allora vedete come questo primo senso del brillare, del risplendere, contiene l'idea, io ho chiesto a mia moglie, che lei è bravissima, ha lavorato per diversi anni nell'impresa di pulizie, ho detto: come si fa a far brillare e risplendere gli oggetti di valore? L'oro, l'argento, attraverso uno strofinaccio, attraverso un panno che più si strofina, e qui non è la favola di Aladino, più si strofina e più risplende. E quindi facendo valere quello che è il carattere di Dio, i suoi attributi, la sua santità, la sua giustizia che interviene e giudica la falsità della Chiesa, che ha solo il nome di Chiesa ma che è morta e che è impegnata invece in altre cose, che perseguita i veri servi del Signore, la vera Chiesa, ecco i suoi giudizi. Ecco la sua giustizia, ecco la sua santità, come abbiamo ascoltato prima, non viene a patti con il peccato. Ecco la sua gloria, ecco, diciamo, ciò che egli è. Non per nulla gli aveva, vuol dire proprio questo, colui che egli è. E il nome del Signore Gesù Cristo è quello, il Yahweh, Giosuè, che sta a significare l'Eterno, l'Iddio Salvatore, l'Iddio tra noi, l'Emanuele. Brilla così il nostro Signore nella lode, risplende così nelle nostre opere, perché anche le nostre opere sono definite azioni di grazie, e noi rendiamo azioni di grazie nella lode, perché la lode al Signore è un'azione di grazie per quello che Egli ha fatto, per quello che Egli fa e per quello che Egli farà nel prossimo futuro, dando una speranza certa. È detto qui, le nozze dell'agnello, la sposa è preparata, è pronta per essere introdotta nella casa del Padre, perché è preparata dal Figlio di Dio, perché lo Spirito Santo l'ha preparata nel percorso e nel pellegrinaggio di qua giù, diciamo, su questa terra. Il secondo senso, abbiamo detto, è quello di brillare, il secondo senso è quello di acclamare con canti di gioia. Qui è forte il termine, no? Noi siamo un po', siamo latini, però la mentalità, diciamo, quella orientale, quella semitica, ecco, è piuttosto forte in questo senso, dove danno in grande manifestazione, e dove, diciamo, anche le parti corporali sono prese, la loro gestualità, non so se voi l'avete notato qualche volta, no? Dove il Signore acclamando con gioia, accompagnando anche con una certa gestualità, perché no? Perché anche questo, anche il corpo vuole la sua parte per lodare e magnificare il Signore, nel scrivere, diciamo, poesie, nel voler fare, diciamo, delle opere che glorificano diciamo, il nostro Dio. E quindi questa è grande ammirazione per l'Eterno, per il Signore, per quello che Egli ha fatto. Se la lode è anche un'azione di grazia, è perché Dio è un Dio che agisce, è un Dio che opera. Quando si dice grazie? Si dice grazie quando si riceve un favore, quando si riceve da parte di qualcuno qualcosa. Allora questo Dio è un Dio che agisce, non è un Dio immobilizzato, non è un Dio impotente. Noi siamo impotenti, le divinità idolatriche sono impotenti. Salmo 115, no? Ne parla in maniera anche ironica. Tutte le nostre manifestazioni, la nostra impossibilità, la nostra impotenza a salvarci dal potere e dalla schiavitù del peccato. Ma Dio l'ha fatto, perché Egli è potente, perché Egli agisce, perché Egli opera nella storia, nell'universo, opera nella sua Chiesa, opera tra noi, è operante nelle nostre vite, nella nostra Chiesa. Se la lode è un'azione di grazia, perché Dio è all'azione, e Dio è all'opera, e state pur certi che non molla, e non mollerà per un solo istante nell'opera che Egli ha iniziato, e la nostra vita la porterà sicuramente a termine. Poi, ancora volendo, ecco, andiamo alla conclusione. L'ultimo elemento che desidero meditare con voi è che questo Dio prende piacere nella lode. Prende piacere. Egli è un Dio che gioisce con noi. È la sua grande gioia quando attinge a piene mani la nostra lode. Egli gioisce con noi, Egli prende grande piacere. Nell'Antico Testamento è parlato di quella metafora dell'odor soave che solletica di piacere le nari dell'Eterno, no? Il naso del Signore. Egli prende piacere nella lode che noi diamo a Lui. Non pensate che Egli sia in qualche modo triste, infelice, lì, tutto abbandonato in un angolo dell'universo. No, l'Eterno gioisce con noi, l'Eterno canta con noi, Yahweh canta con noi. Egli è il primo cantante che canta nel suo popolo, con il suo popolo. Ed Egli vuole appunto al centro della lode. Spesso c'è anche un rischio quando noi magari diciamo noi ti lodiamo, noi ti glorifichiamo, noi ti incoroniamo, noi ti esaltiamo. Certo, non è da condannare quando diciamo noi, ma qui il rischio magari di porre l'accento su noi e non l'accento particolare su Dio, il Padre che glorifica il Figlio. E gli dice io l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Al centro della nostra lode, al di sopra della nostra lode ci deve essere il Dio, il Yahweh, che si è rivelato, che si è rivelato e che ancora noi ricordiamo nella persona del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, il Dio incarnato, colui che veramente è degno di prendere lode, onore, gloria, ecco, dai nostri cuori, dalle nostre labbra, dalle nostre mani. Grazie per la vostra attenzione. Benvenuta ai nostri cuori, nella vostra vita, le sue parole, e la parola, alleluia.
Alleluia.